Caro Max, ciao!
Caro Nick, ciao!
Questa volta nel prologo, per evitare che tu ti frapponga tra me e l'intro con no, 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 comincerò subito allora!
Sì! Vai, vai, vai!
Mi hai sorpreso!
Meno male!
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, I Had Some Help, di Post Malone featuring Morgan Wallen, diamo il via alla 15ª puntata della 4ª stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Assolutamente affermativo!
E sorprendente! Signore e signori, è con noi Matteo Scoppo!
Ciao Nick, ciao Max.
Ciao Matteo, grazie di aver accettato il nostro invito e benvenuto.
E bentornato.
Bentornato.
Grazie
al nostro microfono.
Esatto.
Protagonista forse, Max, tu hai gli appunti ma non li hai presi di sicuro, se nella prima o nella seconda stagione di Pick and Pod, forse la prima, forse la seconda.
Seconda, chi lo sa.
Chi lo sa, quando ci fu uno speciale legato a un derby,
esatto,
tra Petrarca e Virtus di Serie B.
Serie B nazionale, sì.
Poteva essere la prima o la seconda, io non me le ricordo queste cose, non importa.
E adesso che è fuori dal dualismo Virtus-Petrarca,
torna.
In grande stile.
Esatto. Con una puntata a lui dedicata per scoprire un po' intanto che cosa ha fatto quest'anno Matteo.
Esatto.
E poi anche ripercorrere la sua carriera, perché
la sua lunga carriera, dai.
Sì. Ormai molto lunga.
Con Max ne parlavamo preparando un po' gli appunti, che pur essendo giovanissimo, perché 32 anni da compiere.
32 da compiere 32, tra un paio di settimane.
32 da compiere un paio di settimane e hai già 14-15 stagioni tra una roba e l'altra.
Ho iniziato presto, per colpa tua probabilmente anche, infatti. Perché penso che forse la prima Serie C c'eri tu da allenatore, sì, al Petrarca.
In quintetto base nella vittoria contro Ormelle,
ecco,
prima in classifica.
È stata quella allora.
Beh, io avevi già giocato un po', però in quintetto base
è forse il mio unico ricordo di quella stagione, quella partita lì.
Di una vittoria contro la prima in classifica con 32,
e ha detto colpa, non merito.
Sì, sì, no, infatti. Grazie che l'hai
sottolineato. No.
Comunque, dopo una vita in bianco-nero, come sappiamo, la scorsa estate, cioè l'estate del 2025, c'è stato il passaggio al colore bianco-blu del Jolly Basket.
Quindi il bianco è rimasto.
Il bianco rimane, che spesso c'è nelle società,
certo,
di basket, ma non sempre. Alla fine di questa stagione regolare avete conquistato il sesto posto, con 16 vittorie e 14 sconfitte, valevole insomma per i playoff. Noi abbiamo parlato diffusamente nello speciale, sì, sui campionati di Serie C. Nel momento in cui registriamo, che lunedì 11 maggio si sta disputando la finale, quando la puntata andrà in onda si sarà già giocata gara 2 e quindi sapremo se coach Rubini avrà pareggiato la serie in trasferta a Rovereto o se Rovereto avrà vinto, diciamo, il campionato. Sappiamo che in realtà c'è lo spareggio interregionale, quindi è un vincere a metà.
Esatto, vinci il campionato, però in realtà non hai vinto la promozione.
Ti conquisti il diritto di giocarti,
giochi.
Esatto, di giocarti questa finale a 4.
Sì, questo spareggio a 4 e poi chi vince la prima partita prende finalmente la promozione, se perdi hai un'altra chance, ecco, diciamo che hai 3 possibilità su 4 di poi andare avanti.
E mi piace sottolineare che è la finale che avevi previsto.
Grazie Max. E detto questo, i play-out non si sono ancora conclusi, sempre lunedì 11 maggio, ma potrebbero concludersi a breve, nel senso che una squadra è retrocessa, che è Nostica, una squadra si è salvata, padovana, quindi lo sottolineiamo che è Mestrino, e facciamo i complimenti ovviamente a tutti i ragazzi e a coach Andrea Liberalotto.
Sì, con una partita incredibile per 2 punti, con un tiro finale del Marostica che non è andato a segno.
con lo scalpo un po' a sorpresa forse della settimana scorsa in gara 1, vittoria netta a Marostica.
Esatto.
Vabbè, comunque tornando al Jolly Basket, c'è stato appunto questo primo turno di playoff perso 2-0 nonostante li abbiate fatti soffrire in casa a Rovereto, proprio contro la squadra che in questo momento in cui registriamo è 1-0 contro Salzano. Una tua valutazione sul vostro campionato come squadra e ovviamente sulla tua stagione personale come giocatore.
Allora, sicuramente come valutazione della stagione complessiva è stata una stagione positiva, perché alla fine l'obiettivo che la società si era posta e che aveva immaginato creando la squadra era quello di una salvezza serena come obiettivo, anche se poi vista la formula del campionato salvezza se ne era difficile, visto che c'era solo un posto per salvarsi direttamente,
e che se l'è aggiudicato
Riese, esatto,
del tuo vecchio compagno di squadra
Giovanni grande. E quindi l'obiettivo era appunto salvezza tranquilla e se si con il sogno diciamo di fare un turno di playoff, che siamo riusciti ad agganciare. È stata comunque impegnativa perché ci siamo arrivati solo all'ultima giornata, nonostante uno dica sesto posto vuol dire che c'eri dentro abbondantemente, in realtà no, perché è stato molto combattuto il campionato soprattutto nella parte centrale delle squadre della classifica, sì, fino alla fine, perché noi abbiamo giocato, tra l'altro noi abbiamo giocato di lunedì l'ultima giornata perché Bolzano aveva dei ragazzi impegnati con le nazionali giovanili,
sì,
e quindi hanno chiesto il posticipo della partita, quindi noi abbiamo giocato lunedì sapendo già tutti i risultati degli altri, e noi addirittura se avessimo vinto saremmo stati sesti, se avessimo perso saremmo stati noni, per cui veramente
quindi
uno sbalzo in classifica molto 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 grande. E è la stessa Bolzano, se avesse vinto sarebbe stata settima tipo, e invece perdendo è andata ai playout, è andata decima, per cui la parte
decima,
centrale era veramente
ricca di squadre, e si è salvata 2-1
con l'UBP,
dopo convincendo le due gare casalinghe a Bolzano, sfruttando quindi il fattore campo,
esatto,
del Sud Tirol. Sì, l'avevamo detto anche nello speciale delle Padovane,
sì,
sul campionato di Serie C, che c'era questo blocco centrale da Jolly fino direi quasi ad Albignase con undicesima,
ah, sì,
dove poteva succedere di tutto, mentre le prime cinque sembravano di un livello superiore. Quindi prima di affrontare magari un po' anche la valutazione sugli altre squadre, la tua stagione personale in questo caso?
La mia, anche devo dire, come quella di squadra, ritengo molto, molto positiva. Mi è stato chiesto quest'anno di po' prendere le redini dell'attacco, una cosa che magari non ho fatto così tanto spesso in carriera, diciamo, però insomma sono riuscito a calarmi bene nel ruolo. È stata insomma una stagione, devo dire, molto soddisfacente e positiva sotto tutti i punti di vista.
Infatti Max nella sua tabella ti dà 32 gare giocate su 32,
esatto,
quindi
sì, sì.
Bello, anche
di utilizzo,
continuità, integrità fisica, quindi
ho giocato tantissimo quest'anno perché ho fatto forse più partite in campo con 40 minuti che senza, quindi veramente un usage altissimo, e quindi insomma alla fine fisicamente ho retto, per cui è stato anche piacevole per quello.
Miglior marcatore della propria squadra con quasi 15 punti di media partita e un season high, come si dice, di 31 gnocchi.
31 rifilati contro Murano, che tra l'altro è stato anche il secondo risultato migliore, diciamo, della partita. È stato sempre l'andata, sempre con Murano, 28 fatto, per cui probabilmente si accoppiavano molto male.
E quindi sappiamo chi andrà a proporre un contratto per la prossima stagione, di solito.
Per non averlo contro.
Di solito funziona così. Beh, diciamo che da dopo lavorista, nel senso che tu ormai dopo tutto il percorso di studi e lavori da anni, com'è questo campionato a 16 squadre, 30 gare di stagione regolare con 4 turni infrasettimanali?
Diciamo che non è un campionato dilettantistico nella sua definizione. Alla fine comunque ci sono delle squadre molto attrezzate, ci sono sicuramente che si allenano parecchio. Rovereto, per dirne una, secondo me più di qualcuno è un professionista, per cui insomma ci sono giocatori validi e il livello me l'aspettavo sinceramente più basso, dal punto di vista proprio generale. L'unica cosa che ho trovato è stato un po' molta eterogeneità, cioè ci sono squadre molto attrezzate, molto forti, mentre altre che sono giustamente nel più in un ambiente dilettantistico. Per
diciamo
cui...
che dai due estremi di un Salzano che in una stagione regolare su 30 gare ne vince 27 e l'altro estremo, quindi a sud in questo caso della classifica, che è sempre una squadra del veneziano mestrino che è il Leoncino, che ne vince 3 su 30. C'è tutta una gamma in mezzo, soprattutto questa parte più densa al centro, però ovviamente, come dicevi tu, molta eterogeneità, nel senso che è impossibile che tutte le squadre, forse anche per fortuna, siano a livello di Salzano.
Assolutamente. Diciamo, se tutte fossero a livello di Salzano,
sarebbe una vita regionale.
Esatto, se tutti
ma
fossero...
Ma tre o quattro allenamenti settimanali?
Noi facciamo 3 allenamenti settimanali.
Di quanto tempo?
Da un'ora e 45, più o meno.
E poi c'erano magari l'attività in sala pesi integrativa.
Sì, esatto, esatto. Cioè, poi se col preparatore atletico potevi venire mezz'ora, 45 minuti prima magari dell'allenamento, comunque sempre a disposizione, per cui sì, diciamo rispetto magari alle vecchie serie B fatte con l'UBP ovviamente l'impegno è minore,
certo.
Le strutture sono, tra virgolette, sono minori, quindi magari il preparatore atletico viene una volta in meno, però diciamo che da questo punto di vista tutta la società si adopera in maniera massiva per cercare di far stare al meglio.
Ma video con Netflix o video sulle partite?
Video con le partite, sulle partite, ad esempio, anche lì è un po' più autogestito, per cui con il link mandato della partita, comunque sempre analisi dei giocatori, da avversari,
certo.
Fatta, insomma... comunque
sì,
poi l'impegno
anche
c'è
un po' a seconda della sensibilità del coach, quanto
esatto.
cioè ogni allenatore ama o cercare di imporre la propria identità cercando di rimanere sulle proprie regole difensive, altri invece amano adattare di più. Voi che tipo di squadra eravate? Cercavate di andare sempre a fare il vostro gioco o vi adeguavate di avversario in avversario?
Noi facevamo a seconda dell'avversario, su alcuni abbiamo messo molta attenzione, lavoravamo molto su qualche squadra magari che aveva delle situazioni particolari che ci preoccupavano particolarmente, e altre invece alcune partite che paradossalmente sono andate poi perfettamente, magari non abbiamo praticamente affrontato nulla se non attenti a Tizio,
certo.
Attenti a Caio che fa questo, che fa quello, però situazioni tattiche speciali magari non viste per niente, per cui insomma dipendeva un po' dall'avversario del momento.
Un po' Max ha già anticipato la seconda appunto che ci eravamo fatti,
sì.
Però prima di chiedergli il secondo e magari legarlo al terzo appunto, volevo chiedergli un po' una così considerazione dopo un 10 mesi ormai di vita al Jolly Basket, perché noi abbiamo avuto un paio di stagioni fa, credo, vado sempre a memoria che non ho, un dirigente, factotum,
Luigi,
istruttore, allenatore, Luigi Dalzio, e sappiamo quanto sia piazza di passione e di trasporto cestistico.
Assolutamente, devo dire, pubblico incredibile, sia la parte dei, diciamo, dei ragazzi, delle giovanili, che insomma è un po' più un grande classico, comunque con tamburi, cori, striscioni, quindi insomma grande entusiasmo, ma anche una parte di tifo, tra virgolette, adulto,
sì.
Per cui proprio palazzetto sempre pieno, infatti le prime volte che i miei genitori venivano a vedere le partite, loro abituati ad arrivare anche magari 2 minuti che la partita era già iniziata,
sì.
E dovevano stare in piedi, per
sì.
Cui gli ho detto venite prima, perché se volete sedervi dovete venire prima, quindi veramente è stata una piacevolissima sorpresa, sì, un grande entusiasmo, proprio anche molto corretti tra l'altro, non di quei pubblici
un po'
incattiviti, veramente bellissimo, un piacere giocare là.
Il palagraticolato.
Ma più zona, più uomo, più mista?
Tanto uomo, infatti mi aspettavo di trovare più zona, in realtà l'abbiamo incontrata poco, sì, molto poco.
O forse voi eravate pericolosi e ve la facevate.
Può essere. Io l'ho trovata poco, poi non so se di dire...
No, dipende dalle squadre,
sì,
so
sì,
che qualche squadra l'ha affrontata un po' di più, poi dopo si crea quella voce di sottofondo nei corridoi degli allenatori, abbiamo giocato contro quella squadra, attaccato male la zona, allora quelli gliela ripropongono per 7 gare di fila sperando che si inciampino in continuo.
E sportellate sotto canestro, sì, esatto. Tanta fisicità.
Quello sì è stato un aspetto che mi ha, magari un po' anche all'inizio del campionato, messo un po' più in difficoltà, perché diciamo mi è permesso un metro arbitrale, secondo me molto più permissivo rispetto a, anche solo al piano di sopra. E per certe partite a volte veramente si basano principalmente sulla fisicità, e quindi quasi chi la vince, chi è più duro e chi riesce a reggere di più anche mentalmente, non
il
uscire
fatto di
dalla
prenderle
partita, esatto. Però insomma fa parte del gioco.
Facendo una battuta, a volte avevi più le mani addosso in partita che non con tua amorosa, insomma.
Al 100%, sì, al 100%.
La tua valutazione sul campionato, su questo campionato di Serie C, un po' l'ha già,
sì,
come dire, affrontata. Se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, volentieri. Quello che volevamo chiederti è un po' un confronto tra questa stagione 2025-2026 in Serie C e la Serie B interregionale che tu hai affrontato nel biennio dal 2023 al 2025.
Ma allora, intanto secondo me già i due anni di B interregionale che ho fatto io sono stati molto diversi uno dall'altro, perché il primo, che era proprio il primo in assoluto,
sì, dopo la riforma dei campionati,
esatto, c'era un po', c'era tra virgolette di tutto, per cui c'erano squadre estremamente attrezzate e squadre invece che si erano un po' trovate lì per caso, secondo me.
Sì, cioè, perché senza... qualcuno saliva dalla vecchia C-Gold, sì, che veniva in qualche modo accorpata alla,
esatto,
C-Silver, qualcuno invece avrebbe voluto fare la B-Nazionale ma era rimasto fuori, e quindi c'era veramente un'eterogeneità,
sì,
anche di budget.
Sì,
gente
veramente
che si allenava 8 volte a settimana, gente che faceva
professionismi puri e gente che faceva 3 sere, esatto.
Vedi Ferrara, per non fare nome.
Ferrara già forse l'anno scorso.
Ferrara l'anno scorso, però comunque l'idea era quella. Alla fine,
che poi c'era il primo anno che l'hai fatta, le fettine a 3, 4, 8, 12 della classifica,
sì,
che non aiutava, e invece,
sì,
forse il secondo anno era due fettine,
sì,
a 6.
Esatto, sì, il primo anno.
Invece quest'anno forse si sono finalmente
sì,
convinti a non fare fettine
esatto,
delle classifiche.
Sì, sì, per cui già il primo anno c'era un po' di tutto, appunto, quindi era un campionato meno professionistico rispetto a quello che è stato l'anno dopo, che invece, diciamo, le squadre che c'erano erano veramente per la stragrande maggior parte molto improntate al professionismo. Quindi, se devo dirti la differenza tra quest'anno di Serie C e l'anno scorso in B2,
sì,
in particolare, la differenza principale secondo me è l'approccio tattico alla partita, quindi appunto come difendere sull'avversario e anche comunque quello che fa in campo, per cui cose più complesse, diciamo. Io sia noi personalmente come Jolly, sia come le squadre che ho visto, alla fine gli schemi che uno mette in campo, le difese che mette in campo più o meno si assomigliavano circa tutte, non c'erano cose particolari, mentre l'anno scorso in B2, cioè anche noi come Petrarca avevamo 16 schemi, affrontavi, facevi un allenamento e mezzo solo sugli avversari,
certo,
facevi quasi una settimana giocando solo sulle cose avversarie, per cui quello è un po' la differenza principale, sì, che secondo me è maggiore, assolutamente. Pensavo invece, come fisicità, pensavo che il salto sarebbe stato minore, invece anche in Serie C, dal punto di vista atletico, sono ragazzi veramente forti, alti. Quello pensavo invece di vedere meno, invece mi ha stupito in positivo.
Può essere che alcuni di questi giocatori, che avrebbero forse anche le caratteristiche da B interregionale, non trovino, non abbiano trovato spazio, magari lo troveranno, per un discorso anche, come sappiamo, di parametri,
sì,
dei rimborsi, perché poi a volte no, si va prima a sistemare la parte alta, le binazionali, è ricaduta la binterregionale,
certo,
al netto di quelli che fanno una scelta di vita, che tre allenamenti serali gli vanno bene e magari non tornerebbero a volerne,
certo,
fare quattro più il sabato mattina. Non so se è il tuo caso, al netto della possibilità o meno, torneresti a riallenarti tanto o anche no?
Una volta che ti abitui a farne tre, forse tornare a farne cinque inizia a essere un po' mentalmente difficile.
Soprattutto lavorando, avendo
sì, esatto,
una vita privata.
Sì. Diciamo poi anche magari quest'anno tante squadre avevano anche accordi con settori giovanili di alto livello, per cui tanti fisici erano ragazzi giovani in realtà, cioè, per cui ragazzi di 2,10 metri che si muovono come degli esterni, che dici, cavolo.
In particolare Rovereto e Bolzano.
Bolzano, anche Verona aveva ragazzi della cestistica, insomma, giocatori fisici molto interessanti.
Che per fermarli dovevi sparargli praticamente.
Sì, sì. Perché corrono esatto. Come cavalli, saltano come canguri, si arrampicano come lucertole.
Gli scatta l'esperienza, una finta in più, li fai saltare, ci provi così, se no ti stoppano sempre.
E ti ricordi di quando tu schiacciavi gli altri e saltavi sulle finte dei vecchiardi. È bella, è una ruota che gira.
Sì, sì, no. Vabbè, poi ci sono anche stati casi che non saltavano mai, ma quello era un problema.
Perché non saltasse sulle finte, perché proprio non,
proprio non saltava. Esatto. Torniamo ai playoff, playout di questa stagione di Serie C. Poi ovviamente a valerti della facoltà di non rispondere. Chi vedi candidata di questo girone per accedere allo spareggio?
E anche alla luce dell'1-0 di Rovereto?
Esatto, così è più facile. Perché ovviamente
tu dici che potrebbero chiuderla.
Sì, per me in casa potrebbero chiuderla, perché Rovereto anche lì c'è un bellissimo pubblico. Per cui io all'inizio dei playoff, parlando
così con gli amici,
sì, esatto, in spogliatoio, classiche cose, avevo detto che secondo me Rovereto sarebbe andata, avrebbe vinto il tabellone, perché li vedevo più completi e tra l'altro li avevo visti in forma sul finale di campionato,
che non guasta. Poi ricordiamo che Salzano gioca sempre senza il playmaker titolare, Rosada, che è un'assenza non da poco,
al contrario di Salzano che era.
Vuoi fargli anche l'altra pezza?
Sì, se fossimo Carogne fino in fondo e ti domandassimo Milano UBP.
A questo punto c'è gara 3 in casa, di UBP a Mortise.
Qui ovviamente tifo UBP, perché insomma chiaramente tifo UBP, penso che possano chiuderla col fattore campo, poi gara 3 playout non vorrei mai giocarla, però insomma penso che sarà sicuramente una partita combattutissima, però dico UBP perché per il fattore campo, quindi 51-49
UBP. E dovrebbe essere il 17 maggio alle ore 18,
quindi domenica 17,
al palazzetto San Domenico Saggio di via Cardan a Mortise, giusto?
Ok, esatto. Bene, esatto. E visto che stavamo parlando di UBP, in stagione regolare avete vinto entrambe le gare contro l'UBP, entrambe giocate infrasettimanali, sarà proprio destino. Com'è stato giocare questa gara qua?
È stato strano, sì, strano, soprattutto la prima, perché era a Mortise, che per me è stata casa per anni, anche perché pur avendo giocato magari tanti campionati alla Gozzano o al Palaberta, certo, in realtà poi la maggior parte degli allenamenti comunque li facevamo a Mortise. Per cui quello è stato molto strano, poi anche il fatto di rivedere ragazzi non più di tanto, perché non erano rimasti tanti dagli anni scorsi.
C'era un po' il Filippo Bruzzese di ritorno, Bruzzese, esatto, il ragazzo giovane Ciapelli
e Zampieri, che l'anno scorso erano facevano un po' gli giovani.
Però l'immarcescibile Franchi Vianello.
Esatto, poi è stata un po' rivedere tutta la parte dirigenziale, sì, quindi il presidente, insomma, è stato molto piacevole. È stato un po' strano, un po' emozionante anche, devo dire. Però alla fine, poi quando entri in campo, giochi. Sì,
ma non hai rischiato di sbagliare panchina se vuoi sederti?
Sì, sicuramente. Poi la prima cosa che ho fatto è stata entrare in infermeria e chiedere a Carlo un massaggio, per non farci mancare niente.
Ha massaggiato un avversario. Esatto. Grande Carlo, piccolo. Che lui sia lì da una vita, perché c'era ancora con la Serie C,
anche lui,
di Claudio Corà,
fa parte proprio del gruppo
nell'estate 2014. Infatti eravate rimasti tu e lui, di fatto.
Sì, io e lui. Adesso...
Anche se tu con qualche parentesina all'estero per motivi di studio, a Roma, e lui invece in marcescibile.
Lui non ha mai mollato.
E visto dei 32 anni che compirai appunto alla fine di questo mese, come abbiamo detto, quasi metà li hai passati giocando nei campionati senior veneto, quindi C regionale, ex C2, vinta regionale, passando per la C Gold, quindi C1, ex C nazionale, cioè ti
hai fatto anche tutte le nomenclature.
Dacci una tua impressione, delle considerazioni,
questo arco temporale ormai lungo.
Ah, sì, esatto. Ma devo dire che ho pochi ricordi comunque delle prime serie C che ho fatto. Non ho...
Bisognerebbe trovare qualche video.
Sì, esatto. Non ho ricordi così nitidi del livello, delle dinamiche di quella serie C, se non qualche episodio. Se devo trovare un filo conduttore un po' che rivedo, è forse leggermente in calo, diciamo, il livello tecnico,
sì,
mentre in rialzo quello fisico e atletico. Mm. Quello, se devo dargli un andamento, è un po' quello che rivedo. Perché se penso magari anche ai giocatori con cui ho giocato o contro cui ho giocato qualche anno fa, forse il livello dei top era un po' più alto,
sì.
Anche, cioè, penso semplicemente anche alla nostra Serie C che ha vinto il campionato quell'anno con UBP, che era un squadrone veramente fortissimo con giocatori di livello altissimo,
sì.
Che magari adesso ci sono meno, però... Sì, comunque non lo vedo così cambiato, ecco, negli anni, se non questo leggero andamento.
Quindi qualche manda Muraro in più e qualche fisico da Muraro in
più. Se vogliamo dargli così una linea, una traiettoria.
E se Matte Coppo è stato grande continuità per Petrarca, UBP negli anni, per noi grande continuità è avere il prezioso intervento del professore Simone Grigoletto, che torna in questa 15ª puntata. Max,
sono in ginocchio, cioè, quindi...
già non salti, se più ti metti anche in ginocchio, proprio umiltà,
umiltà.
Passiamo la palla e il microfono a Simone Grigoletto.
Grazie,
vai,
prof.
Simone.
Per Nick e Max, un caro saluto a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Momento particolare della stagione sportiva questo. Per alcuni l'impegno sportivo è già terminato ed è ora di pensare al prossimo anno, per altri invece l'intensità è più alta che mai nel giocarsi la salvezza da una parte o la vittoria del campionato dall'altra. Io, che tengo sempre un occhio puntato oltreoceano, non vi nego una certa eccitazione per il momento di grazia dei miei Knicks, che ieri sera chiudono il cappotto ai danni dei Sixers con una pioggia di triple. Che gli dei del basket continuino ad essere dalla nostra parte, orange and blue sky, baby. Ma veniamo a noi, pur sempre prendendo spunto dalla cultura sportiva americana. Spesso si sente parlare del concetto di legacy, ciò che in italiano potremmo provvisoriamente tradurre con eredità spirituale, lascito sportivo o retaggio. Si tratta insomma di identificare quegli sportivi che hanno avuto carriere particolarmente di successo e particolarmente lunghe, tanto da lasciare un segno indelebile sul nostro amato sport. E chi se non LeBron James, ancora protagonista di performance stellari pur essendo coetaneo di uno dei conduttori di Pick and Pod. Lascio alle ascoltatrici e agli ascoltatori il compito di capire chi. Beh, insomma, qual è la legacy di LeBron James? Non so se vi capita di avventurarvi tra i commenti dei post social che riguardano LeBron, ma un commento ricorrente, quasi meme, è: "How does this affect LeBron's legacy?" Ci si chiede in che modo il tal fatto, positivo o negativo che sia, possa influenzare la grandezza di uno dei più grandi di sempre. È un concetto interessante, devo dire, e qui mi chiedo se si possa tradurlo anche in una dimensione locale. Chi sono i personaggi che hanno contribuito maggiormente all'eredità spirituale cestistica padovana? Cosa deve fare un allenatore, un dirigente o un atleta per contribuirvi? Più ci penso e più mi sembra che Pick and Pod si occupi proprio di questo, identificare il lascito cestistico dei padovani, e non solo, più degni di nota. La partecipazione al podcast come simbolico ingresso tra le protagoniste e i protagonisti della legacy sportiva della nostra città.
Dio, che responsabilità!
Devo dire la verità, mi sembra un po' forse eccessivo il fatto che Pick and Pod possa essere quel segno di... quantomeno, forse siamo lo zerbino sull'ingresso
nel no, Pantheon.
Bello, ringraziamo Grazie. Il professore per le belle parole. Diciamo che forse al contrario, noi come Pick and Pod andiamo a cercare tutte quelle figure, o ci proviamo, siano ex giocatrici o ex giocatori, o giocatrici e giocatori, ex allenatori, allenatrici, tutto il maschile e femminile,
certo,
sia ex che non, che giocatrici che allenatrici, per raccontare delle storie. Quindi direi forse in questo senso al contrario. storie che a volte sono appunto anche di continuità, quindi in questo caso di legacy. La continuità di LeBron è spaventosa, perché all'età di Max continua...
Non ha l'età mia più giovane.
Tra vent'anni avrà... non avrà mai la tua età, perché non è nato il tuo anno. Però quando tu oggi, tra vent'anni, dirai LeBron continua a giocare... Spaventoso lui comunque. Sì. Tra l'altro gioca nella tua squadra del cuore, i Purple and Gold, esatto. I Los Angeles Lakers, che ormai tifi timidamente. Tu hai una simpatia per qualche squadra NBA prima di tornare all'oggetto dell'intervento di Simone?
In realtà non per la squadra NBA, ma per un giocatore che è proprio LeBron. Che io alla fine mi sono iniziato ad appassionare all'NBA quando c'era il momento dell'ascesa di LeBron.
Eh sì, perché e sono proprio... nel 2003 ci fu questo draft con LeBron, Wade...
E Bosch, Anthony, Carmelo, sì.
Sì, tutta quella generazione di fenomeni, e tu quindi,
sì, insomma, quindi era gli qualche anno dopo che avevo 12 anni, insomma, quando anche magari l'NBA era più facile da vedere in TV, e quindi insomma ho iniziato ad appassionarmi in quel momento lì, e per me LeBron è sempre stato il numero uno indiscusso, per cui in realtà dove io ho tifato dove lui giocava, okay, fondamentalmente.
Che quindi una delle cose che diciamo non ha LeBron, che a volte si identifica invece nel concetto di bandiera, soprattutto nel calcio nostrano, mm-hmm, abbiamo avuto questo concetto con Paolo Maldini, grande bandiera del Milan, Alessandro Del Piero, grande bandiera della Juventus, Javier Zanetti, grande bandiera dell'Inter, Francesco Totti, più di una bandiera, un simbolo, il re di Roma, e poi potremmo citarne altri, perché sono tutte le squadre della Serie A di calcio. LeBron ha questa cosa di non essere stato tutta la sua carriera in un'unica squadra. È tornato a Cleveland per vincere, Cleveland, this is for you, anche se secondo me resta un suicidio dei Golden State Warriors al netto delle grandi prove di Kyrie Irving e di quella stoppata sui Iguodala.
Hanno fatto una serie incredibile.
Se Draymond Green non si fosse fatto buttare fuori, forse su 3-1. Chissà, però la storia è andata così, sì. Quindi onore e merito a LeBron. LeBron che nel momento in cui registriamo è sotto 3-0 nella serie con i
forti.
Thunder, campioni in carica, quindi direi
ho
che...
Ho guardato anche gara 3 l'altro giorno, non c'è... troppo forti.
E dovrebbero incontrare i Thunder in uscita dalla parte bassa, diciamo, del tabellone a ovest, la vincenda tra San Antonio Spurs e Minnesota, che lì è invece più combattuta.
Sì, vediamo.
I New York Knicks del professore sono già passati in finale ad est di Eastern Conference con un bello sweep, come dicono gli americani, un cappotto ai danni di Philadelphia, e attendono la vincente tra Detroit e Cleveland. Al momento in cui noi registriamo, Detroit è avanti 2-1 nella serie. Parlando di legacy, non a caso tornerà tra poco nella chiacchierata con Matteo Basket Books, la rubrica, e il libro che ci presentano è il libro di Dirk Nowitzki. Lui sì, un giocatore che ha fatto tutta la sua carriera con la stessa maglia. Tu cosa pensi di questo discorso di LeBron? Ci hai già detto un po', ma in generale di creare la propria anche...
diciamo il fatto di giocare tutta la carriera con la stessa maglia è sicuramente qualcosa di speciale, anche non solo nel basket, quello che anche nel calcio, ad esempio, ero a Roma nel periodo in cui Totti si è ritirato, per dire, quindi ho un po' vissuto in secondo piano quello che era
respirato.
Sì, quello che era rappresentato per una città intera, era pazzesco, veramente incredibile, per cui forse il fatto di avere un ruolo così identitario con una realtà, una città, è forse, secondo dal mio punto di vista, la cosa migliore che per uno sportivo può succedere. Forse viene in primo piano rispetto al numero dei trofei, dal mio punto di vista.
Sì, che poi un po' il concetto di bandiera e poi il concetto di forse di legacy, giustamente il professore lo spiegava meglio di me, che anche più se ne intende meglio, è più eredità in questo senso,
esatto.
Lascito, e quindi non solo, diciamo, senso di appartenenza, perché ovviamente nel caso di LeBron è più il lascito clamoroso da un punto di vista anche di quello che ha riuscito a influenzare quante generazioni.
Assolutamente.
Perché tuttora gioca, e quindi ci saranno i dodicenni di oggi che lo vedono giocare, c'erano i dodicenni di allora che adesso ne hanno 30.
Quindi i dodicenni di adesso che vedono Matteo?
Sì, a Jolly esatto. Sicuramente.
Ma secondo me anche i petrarchini lo guardano, dai.
Livelli leggermente diversi, proprio appena appena.
Vabbè, insomma, stai lì a guardare il capello, insomma, dai.
Quindi la caratteristica di LeBron che ti è sempre piaciuta di più come giocatore è stata la sua capacità di evolvere anche, sì, e sì, migliorare.
Di quello che adoro di lui è il controllo che sembra abbia di quello che succede in campo, che secondo me è alieno, perché ha sempre l'impressione che capisca un secondo prima cosa sta succedendo e di conseguenza faccia sempre la cosa giusta al momento giusto, e questa è una cosa che mi ha sempre lasciato veramente sconvolto.
Però, così, senza essere mai stato un estimatore profondo di LeBron, nel senso di riconoscergli tutte le sue qualità, competenze, sicuramente, però forse non nella primissima sua versione, forse sì, dopo aver vinto, sì, a Miami, ha raggiunto una sorta di serenità ulteriore, dopo aver raggiunto comunque non solo i successi personali ma anche di squadra, vero. E da lì in poi è apparso sempre più in grado di migliorare i propri compagni, sempre più in grado di trascinarli e di continuare a evolvere. Non era un tiratore, è diventato un tiratore,
esatto,
no? Di continuare a...
Infatti la mia versione preferita di LeBron è il LeBron del secondo Cleveland, sì, quello, quindi quello del titolo
rasserenato, diciamo, dalle quattro finali, due titoli con Miami,
esatto.
E una finale la dobbiamo citare perché arriverà Dirk Nowitzki e lì,
esatto,
che gliel'ha portata via.
Beh, sì, quella forse quello penso sia la sconfitta
più dolorosa,
sì,
sua,
perché è meno giustificabile, mentre le altre sconfitte secondo me erano con squadre oggettivamente più forti.
Sì, perché poi nei quattro anni di Miami perdono con quella versione di San Antonio Spurs clamorosa,
pazzeschi, bellissimi da vedere,
che tra l'altro l'hanno battuti l'anno prima,
sì,
quindi insomma c'è stata anche...
e quei Golden State Warriors che erano
ingiocabili per la sua Cleveland, tranne appunto in quell'anno in,
esatto,
cui si è preso...
Però sì, diciamo che il controllo che aveva del gioco sulla seconda parte, sì, di Cleveland era qualcosa di incredibile, secondo
me. E che
me
poi ha fatto vedere anche ai Lakers, direi, sì, anche se in questo playoff, Max, vi tocca probabilmente lasciare il tabellone.
Capita.
Capita. Va bene, dai, capita. Quindi intanto facciamo un in bocca al lupo ai New York Knicks.
E anche i Lakers, non si sa mai nella vita.
Magari stanotte escono e è finita.
Vabbè, magari stanotte vincono e non escono.
Vabbè.
Che inguaribile ottimismo. Una domanda che Nick mi lascia sempre, perché è un po' diciamo un mio marchio di fabbrica: quando, dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Allora, io ho iniziato a giocare a Selvazzano Basket,
sì,
che quindi è... che io appunto abitavo lì da piccolo, ed era la classica squadra più vicino a casa, e per cui andavo in bicicletta all'allenamento, che era mini basket in realtà all'epoca. E...
Ma eri già al Parasport Ceron?
Ero
o eri
a Ceron.
Ancora a Tencarola in qualche scuoletta piccola?
No, Ceron, okay. A Ceron, e per cui insomma avevo i miei amici, certo, i ragazzi del quartiere, classico.
C'è
insomma
la pista ciclabile che va dal ponte fino,
esatto,
ai pianti sportivi, passando
quella
per il famoso hotel albergo. No,
sì,
forse non era albergo, solo... No, forse
ah, albergo, il Piroga, ah, sì, sì. Okay. Certo, sì,
no,
sì.
È andata bene, che ero già in zona termale, quindi non ho potuto fargli da istruttore mini basket e non l'ho rovinato, ma tanto questo.
E quindi ho iniziato a voce di cassetta.
Ti ricordi anche chi erano i tuoi primi istruttori?
No,
no, questo
non me lo ricordo.
Bisognerà risalire,
no,
chiederemo
ricordi
al presidentissimo,
esatto,
Renato Gia, che tra l'altro Selvazzano deve aver vinto di recente un turno di playoff di DR2, quindi sono molto carichi, penso, esatto, per la semifinale, però non,
sì,
vorrei dire,
sì, sì,
baggianate.
E quindi sì, ho iniziato, avevo circa 6-7 anni a Selvazzano. Il perché, in realtà il perché
non
ce l'ho ben definito.
Avevi un amico forse?
Sì, probabilmente tutti i miei, magari tutti gli amici giocavano a basket, quindi alla fine siamo andati a giocare a basket tutti insieme, ecco.
Non hai mai pensato di fare calcio, quindi?
Calcio mai.
No.
Calcio mai, rugby sì, rugby sì, ovviamente, infatti c'è lì l'episodio, quando ero piccolino giocavo anche a rugby, sempre a Selvazzano rugby,
sì,
contemporaneamente lui faceva entrambi gli sport, e poi quando c'è stato il momento della partita, che era lo stesso giorno, più o meno alla stessa ora, per cui non potevi fare entrambe, ho scelto il basket, quindi poi da lì in poi è stata la scelta obbligata sempre.
Anche perché per i pochi che non lo sanno, ricordiamo che tuo babbo Fabio Coppa è stato nazionale scudettato,
mm-hmm.
e ha giocato con la Benetton Rugby. Tuo fratello è uno dei migliori talenti rugbistici usciti dal settore giovanile del Petrarca.
Scudettato anche lui.
Scudettato anche lui. Quindi il rugby è, è nella tua famiglia, infatti tu, come ti ho definito prima, attrappandoti la risata, sei la pecora cestistica,
esatto,
della famiglia.
Esatto, esatto. Quindi... io dico sempre che sono lo sportivo più scarso della famiglia, perché oggettivamente loro hanno giocato in nazionale, io no. E quindi,
però
sì.
Non si perde una tua partita, papà, eh?
No, viene sì, quando può viene sempre, se lui non gioca
anche
in quel
temporaneo. Anche la
mamma, sì,
diciamo.
Certo, beh, certo.
Però,
e, no, infatti con rugby è sempre, io ho sempre un bellissimo rapporto, perché trovo uno sport bellissimo, e quando riesco anch'io vado a vedere Tommaso giocare, ho dei ricordi da piccolo di quando mio papà ancora giocava, o alle prime volte che allenava, che andavamo con la mamma a guardare le partite, per cui insomma è un ambiente a cui sono molto... molto legato. Se c'è in TV una partita me la guardo volentieri, per cui è il mio secondo sport.
Ultimamente la nazionale italiana fa anche bene,
molto bene. L'ultimo sei nazionale
molto bene. Sono andato a vedere la partita con l'Inghilterra,
grande successo contro l'Inghilterra,
sì,
vedi che
partita incredibile, bellissima. Sì, è uno sport meraviglioso, per cui forse col senno di poi dovevo scegliere la palla ovale e non quella tonda.
Probabilmente avresti avuto, come tuo fratello, un ruolo nei tre quarti, mentre papà era nella mischia.
Esatto, quindi... esatto, probabilmente sì.
Forse un'ala.
Sì, Tommaso ala, io sì, forse tre quarti. Forse...
Sì, un secondo centro,
sì,
anche perché la statura c'è.
Sì, diciamo che forse avessi fatto rugby per tutto il settore giovanile sarei anche più grosso, e quindi forse avrei potuto sopportare più,
forse anche più, cioè, sfasciato più...
Esatto,
avresti fatto anche più terzi tempi, cioè...
e più birre,
non destro sinistro sul ginocchio,
non
al terzo tempo per concludere il canestro e schiacciare.
Io quello che ho visto mangiare le cene del rugby non l'ho mai visto mangiare in vita, quindi
beh, però aver respirato l'ambiente rugbistico tramite il padre e il fratello è un modo comunque laterale ma significativo per farne parte senza averlo giocato.
Esatto, sì.
Ma
sì.
Una curiosità che mi sorge spontanea adesso, ma l'aver fatto rugby da piccolo ti è poi servito in certi scontri dentro l'area?
Ma non penso, perché l'ho fatto veramente che ero tanto piccolo, era più... penso forse...
Però
quanto, 8 anni
quantomeno, cioè, ti ha
abituato
al contatto fisico, non ti ha mai spaventato?
Alla fine con mio fratello, quando c'erano i compleanni, quindi che lui invitava tutti i suoi compagni di rugby, alla fine si giocava a rugby, non si giocava a calcio, per cui comunque
ci si picchiava, ci si placava
sull'erba. Sì, insomma,
sì. Ma qualche sfida a basket, facendo giocare tuo fratello?
Mio fratello è un grande appassionato di basket, adesso meno ovviamente, però quando eravamo più piccoli andavamo spesso al campetto dietro casa a giocare io e lui uno contro uno, anche lui non giocando, non avendo mai giocato, a parte forse ha fatto qualcosina al Petrarca quando era più piccolo, andavamo a fare due tiri, anche lui voleva sempre fare uno contro uno,
sì.
Per cui insomma...
Sì, poi 4 anni di differenza comunque, sì. Insomma, ci sono vicini, ma
sì.
Anche un po' di differenza fisica c'è sempre stata,
sì,
nello sviluppo. Non sono mai riusciti a convincerti, non so, in quelle cose tipo rugby sulla neve, rugby touch,
no.
o rugby in spiaggia, sai che
no,
ci sono,
sì,
ti hanno mai tirato dentro?
No, per fortuna no.
Hanno rispettato le tue articolazioni da giocatore di
esatto.
Per fortuna dai, sennò... Cioè, farò figlio. E, seguendo il filo del tuo percorso giovanile, quindi Salvazzano, poi Baschettlandia.
Poi sono Baschettlandia, sì.
Diciamo che hai attraversato il fiume in qualche modo.
Esatto, sì.
No,
facciamo l'argine.
Si poteva fare la polveriera per dietro.
Esatto.
E arrivare
e anche lì gli è andata bene, perché ero già passato per Baschettlandia.
Vedi che avete degli incroci.
In realtà ti ho rincorso, in realtà.
Sì, sembra quasi.
In questa stanza tutti e tre abbiamo Salvazzano Basket e Baschettlandia.
Sì, è vero.
Da allenatori, noi, istruttori. E non da giocatori.
Ho fatto un paio d'anni a Baschettlandia, insieme sui 12-13 anni, e poi è arrivata la chiamata del Petrarca a basket, con cui ho iniziato a fare, diciamo, un po' il percorso di giovanili un po' più serio, dall'Under 14, con l'eccellenza, e quindi poi ho fatto tutto il percorso dalle 14 under 19 al Petrarca.
Quindi sei passato anche per le mani di Nicola Pauletto.
Sì, Nicola è stato il mio primo allenatore, certo, al Petrarca, che è stato un po' lui quello che mi ha contattato.
E sei sopravvissuto, bello.
Sì, ma Matte racconta sempre il fatto che lui in 5 anni di settore giovanile abbia avuto 5 allenatori diversi.
Ha avuto 5 allenatori diversi, sì.
Il famoso caso di continuità.
Esatto.
Tecnica.
No, posso dire solo, c'è stato un punto fermo, però, che è stato Fabio Fabiano.
Certo.
Ovviamente.
Il maestro. Ed è un punto grosso così, sei di quelli in cui la penna si ferma.
Qui potrebbe essere che Fabiano abbia ancora dei pizzini su di lui, sì, quando era giù.
Ma io di Fabio ho un ricordo recente, che è quando mi sembra fosse iniziata la stagione, l'ultima stagione in Serie B, che eravamo maglia Petrarca,
sì,
che lui mi mandò un messaggio, un WhatsApp, che neanche ricordavo di avere il suo numero, nel quale mi incitava e insomma mi faceva presente.
Esatto, perché eri capitano.
Esatto, perché appunto mi faceva i complimenti, mi si ricordava di quando a 15 anni tiravamo e facevo fatica a tirare, e quindi è stato veramente bellissimo quel messaggio,
sì,
lì.
Sì, perché ogni tanto lui tira fuori questi, ancora tira fuori questi conigli dal cilindro di scrivere privatamente.
Non per niente il maestro, ragazzi. Cioè.
E quindi, Max, una carriera senior, noi abbiamo pensato di far così, se sei d'accordo Matte, di leggere l'anno sportivo, la categoria e la squadra, e un primo ricordo, una battuta, o no Max?
Ma anche un retroscena.
Anche non mi ricordo nulla di quella stagione per fortuna.
Anche se c'è qualche caso strano, qualche aneddoto, qualche...
Okay. Non ti lasciamo il tuo curriculum davanti.
Perfetto, così mi
va bene, dai, partiamo da Max, vai tu, vai.
Allora, 2011-2013, C2 col Petrarca.
C2 col Petrarca, allenatore Nick, pochi ricordi, ti dico la verità, se non quello che hai citato tu, quella partita Ormelle che abbiamo vinto, mi ricordo.
Sì, due stagioni diverse, la 2011-12 con una squadra più strutturata, che è stato il tuo esordio in prima squadra, facciamo playoff con Bussolengo, la stagione 2012-13 un po' più travagliata, mi ricordo che eri già in quintetto, però a novembre forse il tuo primo infortunio serio al ginocchio che ti ha un po' limitato.
Ah, quell'anno lì, ok, sì, ok, sì, collaterale.
Allora, mettelo a ricordare.
L'aveva rimosso, grande.
Non lo dettagliamo.
Andiamo avanti.
2013-2014 la prendo io questa annata, perché è la prima che fai fuori dai colori, diciamo, bianco-neri in C1 con Bassano.
Bassano, sì, che all'epoca non era ancora la Orange One,
certo,
solo del
era
settore
il basket
giovanile.
Bassano giallo-rosso.
Esatto, che erano appena retrocessi dalla Serie B,
sì,
e avevano una bella squadra, sì, competitiva, e volevano provare a tornare di nuovo in Serie B.
Se non insomma, ricordo male, playoff forse. Vado
abbiamo
poco.
Fatto i playoff, sì, siamo usciti in semifinale. Contro Arzignano di Campiello,
sì,
dei Campiello.
Sì, l'anno che sono saliti.
Esatto, che sono saliti, che poi hanno vinto,
sì,
il campionato.
Quell'anno lì a sorpresa un po' Yadran vinse ai danni di Basketmestre.
Esatto.
E nel tabellone playoff salì l'Arzignano di Marco Venezia con appunto poi quello che sarebbe stato diventato un tuo compagno di squadra all'UBP,
il camp
Petrarca,
Andrea, esatto,
Andrea Campiello.
E è stato un anno molto bello quello, perché appunto primo anno un po' fuori casa, da comunque in un contesto di alto livello, prima squadra.
E tu eri l'ultimo anno, no, il primo anno di università già?
Era il primo anno di università, però non ho studiato, che ho fatto soltanto basket e
te l'hanno perdonato a casa.
Sì, sì,
assolutamente. Sei rifatto con gli interessi.
No, è stato veramente una bellissima esperienza. All'inizio ero partito, ovviamente ero molto acerbo, come tutti gli under alla fine che arrivano in prima squadra, però col tempo mi sono insomma guadagnato il mio minutaggio, insomma verso il fine campionato avevo anche un buono spazio nelle rotazioni, per cui insomma è stata una bella annata, nonostante avessimo perso poi in semifinale così 2-1, mi sembra. Abbiamo perso gara 3 in casa, mi sa. Per cui sì, un po' è stata brutta.
Le statistiche dicono 26 giocate, quindi insomma.
Sì, sì, alla fine, insomma, alla fine il mio spazio.
Ma era Claudio con te ad allenare? C'era Claudio?
No, l'allenatore era Filippo Campagnolo.
Ah, Filippo Campagnolo.
E Max, sì, Sonda, come,
certo,
dice.
Assolutamente, coppia che poi si è rivista a Riese.
Esatto.
Max Sonda è tuttora lì. E nell'estate 2014 il Petrarca fa un blitz e acquisisce il diritto di C1 o di C nazionale a seconda della denominazione. Tu torni nella stagione 2014-2015 in maglia bianconera col Petrarca ed è l'anno del derby con
il derby alla Chioene, bellissimo, che cominciamo con
il Palaberta.
Il Palaberta, ritorno con le maglie, quelle,
sì,
quelle storiche.
Derby del biscotto, il
derby del biscotto
di B interregionale. No, di Bintrajana, di B2 di allora, con 25 anni di differenza, forse era per quella, sì, Viero per Virtus e LD per Petrarca.
E tu avrai ancora la maglia? Ce l'ho ancora la maglia, sì, ce l'ho ancora.
Tra l'altro tutti con i calzini rossi.
Con i calzini rossi, no, quella è stata divertente sicuramente, quei due derby bellissimi.
Una stagione anche di livello.
Anche perché quella alla Chiovene, la partita alla Chiovene era pienissima, cioè, sì, mi ricordo, c'era tantissima gente,
pieno.
Bello, un po' un bei
tu
derby.
C'eri, Max?
Sì, io c'ero.
C'eravamo tutti in qualche modo. Vai Max, vai tu.
14-15 Petrarca, 15-16 C-Gold.
Sì, c'è, cioè, il cambio di denominazione e il cambio di colori.
Nasce UBP.
Lì diciamo che c'è un periodo lungo in cui tu, no Max, giochi lì, solo, sì, che hai un parentesi orzi nuovi, adesso se vuoi, sì, ce la racconti, poi a Roma per studio, Taiwan,
sì, esatto, sì, un po' vai e vieni, sì, diciamo, allora, quell'anno lì nasce UBP, io faccio parte del gruppo iniziale, poi verso dicembre mi chiama Orzi Nuovi, appunto, che è la società che era in Serie B, che cercavano un giovane da aggiungere alla squadra, e decido di fare questa esperienza ancora davvero fuori e davvero da professionista, perché mentre Bassano alla fine era vicino a casa, Orzi Nuovi, provincia di Brescia, nelle campagne bresciane, per cui
allenamento la mattina,
pomeriggio, casa, ristorante, per cui insomma un mondo diverso, livello altissimo, stato il livello,
uno squadrone anche.
È stato il livello nel quale ho giocato più alto in assoluto, perché ovviamente il quintetto era sceso dalla 2 l'anno prima, sì, per cui
mi pare playoff per andare per salire.
Perso in semifinale con Bergamo.
Sì. Erano anni in cui c'era uno squadrone a DNB che potevo identificarla come una sorta di B2 di adesso, però tutti professionisti, no, era la B unica forse,
era la B unica,
c'era,
B unica.
C'era stato DNA, sì, DNB,
la B di adesso,
è la B di adesso nazionale, sì, sì, livello molto molto
alto, livello molto alto, una squadra che appunto provava a salire, che infatti poi è salita l'anno successivo, mi sembra, e, per cui sì, insomma, è stato molto divertente anche la,
sì, poi aveva avuto anche una parabola felice all'inizio la società di Orzi Nuovi, invece in tempi recenti con lo,
sì,
spostamento di Bergamo,
un po' di
vicissitudini, sì. Era comunque un nome che in quegli anni in Lombardia,
ah beh, sì, c'era, investivano molto, marco, anche, sì, cioè, investivano molto. Poi successivamente torno a casa, mi sono già perso, chiaro siamo, 16-17 torno a casa, anche perché sì, divertente l'esperienza professionismo, però insomma lì ho capito che sì, potevo farlo però fino a un certo punto,
sì,
e, per cui poi studiavo già, e in quei sei mesi che ho fatto lì lo studio era stato molto difficoltoso, e capisco che se continuo a fare così non avrei fatto più fatica ad andare avanti nello studio, per cui torno di nuovo a UBP e quest'anno qua mi sembra facciamo un campionato discreto, mi sembra,
sì,
anche partiamo molto bene forse, poi ci perdiamo un po' per strada e finiamo forse in spiaggia,
forse in spiaggia.
Non mi ricordo, e però insomma alla fine campionato normale. L'anno successivo vado a Roma a studiare, perché appunto mi laureo in triennale a Venezia,
sì,
in economia, e vado a studiare, decido di andare a fare la magistrale a Roma, alla LUIS, e
resti lì 2 anni?
Resto lì un anno. Cerco da giocare, però diciamo già Roma è una città complicata da girare, le uniche possibilità che avevo trovato erano molto distanti da casa e dall'università, per cui...
Quindi o elicottero o,
esatto,
non arrivare.
Quando sono andato a fare l'allenamento di prova ci ho messo 45 minuti con i mezzi ad andare da casa mia, perché ho detto vabbè, insomma, mi concentro solo sullo studio. E l'anno successivo...
Tua mamma come l'ha presa?
Bene, no, erano molto contenti. L'anno successivo vado a Taiwan in scambio, per cui faccio questa esperienza di 6 mesi in Erasmus, diciamo, chiamiamolo Erasmus, anche se sono un po' più distante, dove ho giocato un pochino lì, ho giocato con la squadra, per la squadra dell'università.
Grande.
In realtà ho fatto non potevo fare le partite, perché essendo uno studente in scambio non puoi giocare, per cui ho fatto un po' di allenamenti, poi mi sono stufato, non sono più andato, però sì, è stato molto, molto divertente, anche perché non parlavano inglese in nessun modo, pur essendo ragazzi universitari, ben che meno lo staff, c'era questo allenatore che mi ha detto era un famoso giocatore taiwanese, uno dei più forti giocatori taiwanesi della storia, e avevo l'interprete durante gli allenamenti, avevo una società dedicata a me che mi traduceva le cose.
Pensa che è l'organizzazione per uno che non può fare le partite,
esatto.
Però per rispetto della persona, bello.
No, è stato divertente, e poi una volta finita questa esperienza a Natale torno a casa. E torno ovviamente dove torno a giocare, tiro sul telefono e il buon Ferdinando Mozzo ovviamente non può dirmi di no.
E da lì è più o meno senza soluzione di continuità,
esatto.
Tranne il Covid di mezzo,
che però abbiamo sempre giocato,
però si è sempre giocato, tranne la stagione che si interrompe nel febbraio del 2020. Che però poi vede la Serie B.
Se vede la Serie B.
Poi di nuovo la C con Fabio Volpato.
Facciamo un po' di alternanza lì, Serie C, Serie B, Serie C, Serie B.
Sì, grazie del ricordo. Io ero.
È vero che tu eri dalla parte.
Il derby.
Bam.
Il derby.
Bello, quel derby lì.
A Mortise.
Che è stata l'ultima partita?
L'ultima partita.
L'ultima partita prima di.
E forse il campionato più bello per livello giocato è quello della Serie B al Palaberta, con i colori bianco-neri del Petrarca, coach Fabio Volpato, con i vari Morgillo.
Sì, Morgillo, Basile, Bianconi, Turel, esatto.
Forse quello è stato un po' anche un apice.
Sì, sicuramente. Penso che io li unisco un po' l'anno prima, l'anno della
vittoria, con Benfatto, Andreaus, Campiello,
Chinellato, Andreani,
certo.
Sì, insomma, anche lì una squadra super. E lì, insomma, quello secondo me è stato come divertimento sicuramente la cosa più bella e più soddisfacente, perché vincere il campionato come l'abbiamo vinto è stato veramente
contro
bello.
Derzo in finale,
contro Derzo
dopo aver
in finale.
Sofferto contro Riese di Campagnolo in semifinale, la supplementare sicuramente.
Sono venuti a vincere gara 1 da noi, abbiamo vinto gara 2.
In gara 3 eravamo Max Mortise con quasi canestro di Mabilia,
che potevamo mandarci a casa,
e poi un avide Andreaus.
Quella serie lì Dave ha deciso che doveva vincerla e l'ha vinta, perché anche gara 2 a un certo punto lui è entrato, che aveva male al ginocchio, è entrato, ha detto tripla.
E poi tra gli altri
anche ieri Davide tripla, cioè
in questo caso playoff di R1, semifinale contro Solesino, gara 1. E poi vabbè c'era anche Dario Ludovico Maran, Pietro
Meneghi, insomma una bella squadra sicuramente. E l'anno successivo, l'anno in Serie B con appunto i ragazzi che hai citato, professionisti veri, il mio primo anno da capitano poi diciamo ufficiale, in realtà l'avevo già fatto prima in altre occasioni, però insomma prima volta che la stagione inizia con Matteo
con
Coppo,
i gradi,
capitano,
Serie B, colore bianco-neri, esatto, Palaberta,
diciamo,
la maglia nuova,
tutte le cose a posto. Sì, no, infatti è stato anche
l'unica cosa non a posto è stata l'ennesima riforma dei campionati, che vi ha visti arrivare ottavi, e quindi in una logica di campionato normale
play-off.
Sarebbe stato un
turno
di play-off quantomeno.
Da neopromossi, sarebbe stato un risultato incredibile.
C'erano gli squadroni, adesso ricordo San Vendemiano.
Sì, avremmo giocato quell'anno lì, penso, forse con Libertas Livorno, per dire, che poi l'anno dopo è andato in A2.
Invece con la scusa della riforma dei campionati, le prime quattro andarono a giocarsi la A2, e poi ci fu questo play-in per
uno spareggio,
rimanere in binazionale, cosa che Virtus Padova riuscì a fare battendo Monfalcone 3-2, mentre contro Crema.
E noi abbiamo perso invece contro Crema.
Finendo in vinta regionale.
Finendo in vinta regionale.
E lì due campionati sicuramente meno di vertice stimolante rispetto a quella Serie B,
sicuramente sono stati, diciamo, un po' di transizione anche per la società. Penso che si era un po' trovata in difficoltà nel gestire un campionato nuovo con insomma budget diversi. Anche un campionato in cui non sai bene il livello, insomma un po'
sì, quello che ci dicevi anche prima, poi anche la formula, il primo anno con Cristian Augusti, poi subentrato Ciuc Benettollo, le ultimissime proprio partite,
sì, che
Christian si è dimesso, forse lui,
sì, per, sì, che per l'anno scorso, che poi ci siamo salvati, e mentre l'anno scorso che poi è andata
con Manuel Cilio, purtroppo
con Manuel che si è andata alla fine male,
c'è stata
dei play out, però perdendo poi sia il primo turno con Bergamo 2-1 e con Jadran Trieste 2-1 di nuovo,
In casa l'ultimo,
in casa
con sofferenza. Va bene, dai Max, direi che abbiamo ripercorso tutto e quindi è il momento di passare la palla e il microfono agli amici, o meglio a quei tipi di Basket Books, nello specifico a Riccardo Mele, altrimenti noto come Richard Apples, e per parlare appunto di Wunder Dirk.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta il grande Dirk Nowitzki alla conquista della NBA, scritto da Claudio Pellecchia e pubblicato nel 2025 da 66th and Second. Come potete intuire dal titolo, il libro ripercorre la sfolgorante carriera del giocatore tedesco più forte di sempre e uno dei giocatori europei più incredibili e più forti ad aver calcato i parquet della NBA. Una carriera ventennale solo negli Stati Uniti, che Claudio Pellecchia ci racconta accompagnandoci dalle origini nella piccola Würzburg in Baviera fino all'exploit delle 20 stagioni con i Mavs, coronate con una delle imprese più incredibili, secondo me uno degli anelli, una delle cavalcate, una delle serie più belle in assoluto, l'anello del 2011 vinto dai Mavs contro il super team dei Miami Heat guidato dalla triade James Wade Bosch. Il libro attraversa tutta la carriera, tutta la vita sportiva e non solo di Dirk Nowitzki in un racconto che si esaurisce in 250 pagine, ma è estremamente esaustivo e piacevole da leggere, con un sacco di aneddoti che per esempio io non conoscevo e che mi fanno amare ancora di più il tedescone. Questo è un libro consigliato a ogni appassionato, perché Dirk Nowitzki è, che se ne dica, un giocatore iconico e anche direi amato da tutti, perché non ho memoria di quelli che adesso vengono chiamati haters. Quindi se volete una lettura leggera ma molto interessante su un grandissimo campione, Dirk Nowitzki alla conquista della NBA è il consiglio di oggi. Noi ci sentiamo alla prossima e ricordatevi di leggere il basket. Viva!
Allora Max, intanto grazie a Riccardo Mele per la bella audio recensione del grande Dirk Nowitzki alla conquista dell'NBA di Claudio Pellecchia, libro che ho letto, anche perché se tu dovessi chiedermi quali sono i miei giocatori preferiti da sempre, io dovrei partire dalla più o meno metà degli anni 90, 93-94, quando a 9-10 anni ho iniziato a seguire l'NBA, e quindi non potrei non citare Anthony Penny Hardaway, numero uno degli Orlando Magic di allora, che in coppia con Shaquille O'Neal portò i Magic a una finale strapersa 4-0 contro gli Houston Rockets di Hakeem the Dream Olajuwon. Però non potrei non dire Penny Hardaway, è stato anche il primo giocatore del quale ho acquistato la canotta NBA, che la replica di allora la faceva forse la marca Champion, per dirti, no?
Quanto sono passato lì di che ricordi, ragazzi.
Poi tutta la squadra dei Chicago Bulls del repeat, del free pit, quindi la squadra del 96-98, quella era tutta la mia squadra preferita, non escludo uno, né il centro australiano Luck Longley, né il tiratore Steve Kerr, ovviamente poi i più importanti Jordan, Pippen, Rodman e Tony Kukoc, il mancino ovviamente di Spalato. Poi gli altri due che ti direi di quegli anni lì sono un play canadese col numero 13, noto come Steve Nash, e un tedesco, un'ala tedesca, col numero 41, Dirk Nowitzki. Quindi Nash, che tra l'altro si sono anche incrociati nella loro carriera, sia perché hanno giocato insieme che poi si sono affrontati nei playoff, sono due dei miei giocatori preferiti, quindi con grande piacere ho sentito parlare Riccardo di questo bel libro su Wonder Dirk, giocatore unico nel suo genere.
Quando hai detto Nash mi hai ricordato Crosby, Stills, Nash Young, ma è un'altra cosa.
No, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Nowitzki è, secondo me, una parte interessante del libro è all'inizio, quando anche Sandro Gamba, storica figura leggendaria della pallacanestro italiana, e non solo, viene chiamato ad allenare queste selezioni del resto del mondo che giocano contro le selezioni di ragazzi dell'high school, per mm-hmm. intenderci, no? Quindi quei diciottenni, diciassettenni, diciottenni che poi molti andranno al college, altri a giocare le loro carriere, e lui per sempre nella metà degli anni 90 allena queste rappresentative, e nella seconda o terza edizione che fa allena nel 98 la squadra in cui c'è Nowitzki. E il resto del mondo batterà gli Stati Uniti d'America con un 33 più 14, vado a memoria del libro, di Nowitzki in questa gara, e da lì è un attimo comparso tutta la cartina geografica planetaria su tutto il planisfero, mentre prima era ancora un po' conosciuto, diciamo, in...
Chissà come mai.
Bel giocatore.
Sì, decisamente.
Bene, Max, tu, Matte, che rapporto hai con la lettura? Nel senso, ti piace più il genere sportivo? Se leggi, ti preferisci cambiare completamente settore, quindi saggi, romanzi?
Leggo un po' di tutto, sì, più mi piacciono i libri sportivi sicuramente. L'ultimo che ho letto è stato un grande classico su Michael Jordan, certo. Harness. E mi piacciono, se no, letture molto leggere, per cui
qualche romanzo
classico giallo, magari sì, un po' un thriller, sì, cose magari un pochino, chiamiamole, avventurose.
Ma più da leggere nei viaggi estivi o anche nella routinarietà?
Ma magari la sera,
esatto. Routine invernale.
Sì, sì, la sera, magari prima di andare a letto. No, mi piace leggere, ad esempio, parlano di basket in trasferta, magari quando vai via col pullman, la trasferta, sì, lunga, mi piace di portarmi via il libro piuttosto che stare col telefono, okay, o con la musica, mi piace di più leggere. Oppure libri di viaggi, sì, comunque un po' racconti di viaggi mi ispirano sempre.
Sono
sempre...
Perché una delle tue grandi passioni è viaggiare.
Assolutamente.
Oltre a sciare,
sì.
E adesso abbiamo scoperto fuori onda, prima Max, a fare anche immersioni.
Sì,
però
sì,
insomma,
sì,
sono un po' collegate.
Sì, alla fine sono cose che fai distante da casa sempre.
Cioè, nel senso che se cadi con gli sci ti immergi nella neve.
Esatto.
Sì, sicuramente viaggiare è una delle cose che preferisco fare.
Hai già il biglietto aereo?
Già fatto
dove
tutto.
Sei di bello?
Quest'estate vado prima in Cambogia e poi in Thailandia,
okay,
quindi sud-est asiatico, come l'anno scorso gli anni successivi praticamente, che stavo parlando appunto con la mia ragazza ieri, che stavo ridendo che negli ultimi anni abbiamo fatto un anno sud-est asiatico, un anno Stati Uniti, un anno sud-est asiatico, un anno Stati Uniti, siamo un po' rimbalzati negli ultimi estati così. E, per cui sì, insomma, viaggiare sicuramente è una passione che ci lega e che mi fa piacere praticare il più possibile quando si
ma
può.
Ma come fai con la cucina del sud-est asiatico?
È buonissima, è fantastica, sì, sì, mi piace tantissimo, anzi più...
Beh, meglio di quella americana.
Sì, sicuramente.
Che è inesistente.
Allora, io sono un grande fan degli hamburger, mi piacciono tantissimo, per cui... Cioè,
potresti sopravvivere.
Sì, il primo viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, siamo stati via tanto, più di 20 giorni, avrò mangiato in 20 giorni 30 burger tranquillamente, almeno uno al giorno.
E non c'era il tuo organismo che ti chiedeva
a un certo punto,
verdura
sì,
verde o della frutta, così.
A un certo punto sì. Però anche
ma c'era una foglia di lattuga nell'hamburger.
Cioè, esatto, loro glielo fanno vedere, questa è lattuga.
O almeno dichiarare.
Ma non è un po' piccante? No?
Sì, beh, dipende un po' dove vai, da cosa trovi. Diciamo che sono uno di quelli che più il posto sembra sfigato, più mi piace approcciarlo. Poi ogni tanto ho preso sì, delle cose non buonissime, sicuramente. Brutte esperienze, l'ho fatte.
Vabbè, ci sta proprio, bisogna aprirsi al mondo, bisogna anche adeguarsi. Non puoi andare in Thailandia e andare al ristorante italiano, dai.
No, perché
è perché tu non ami il piccante?
No, diciamo che con l'andare del tempo, con l'avanzare dell'età, le papille gustative sentono meno, ma lo stomaco e l'intestino sente di più.
Quindi
è solo quel problema lì.
Non è tanto il momento in cui mangi, ma potrebbe essere.
Sì, no, esatto, perché posso dirti che l'ultimo tramezzino piccante che ho mangiato c'era solamente del peperone, della...
però insomma, cioè, ti è rimasto impresso?
Sì, sa che ha avuto dei ricordi, cioè lo stomaco lo ricordava.
Vabbè, l'età.
Sì, sì, no, no,
che matte è questo problema? No,
no, no, non ce l'ho,
esatto, per fortuna, no, no, ancora no.
Approfitta finché sei giovane. Poi...
Quindi ci siamo infatti i fatti suoi per le vacanze estive. Intanto.
Esatto.
Però possiamo ancora domandargli che tipo di progetti...
anche so, futuro cestistico, ad esempio, anche lavorativo,
personale, vuoi comprarti un cane, un gatto, ce l'hai già?
No, 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 ancora no. Ma progetti, in realtà, appunto, diciamo che questa stagione cestistica mi ha abbastanza...
ringalluzzita.
Sì, esatto.
Bene. Quindi possiamo fare un annuncio che continuerai a giocare?
Quello sicuramente,
oh,
sì, sì.
Bravo.
Sì. Quello
no,
sì.
Non vengono, non vengono a dire no, è stata la mia ultima stagione, noi ci restiamo male.
Sì, no, no, assolutamente, male. Anche perché poi viene fuori che Pickpod porta forza la sfiga, no, e no. Fai ospite.
Vai là, che hai fatto 15 di media, aspetti di giocare.
No, lo potevo dire, smetto con la, all'apice.
Beh, però insomma, perché non potrebbe no, andare ugualmente bene anche la prossima stagione?
No, no, infatti, no, penso sicuramente giocherò ancora. Vediamo come, dove, perché.
Sì, anche perché poi sono categorie in cui ci sono smottamenti estivi,
sì,
squadre,
sì,
che chiedono ripescaggio, squadre che purtroppo non ce la fanno economicamente, ricollocamenti, quindi secondo me non è ancora partita.
Ma sicuramente deve ancora finire il campionato, per cui in realtà
a giugno
presto,
si capirà,
sì,
un po',
esatto,
no?
Sì, sì, ancora presto sicuramente. Però sì, alla fine giocare mi piace sempre, non vedo motivi di smettere adesso.
Esatto, soprattutto dopo una stagione che è andata bene con 32 gare giocate su
32. Posso fare una domanda maliziosa?
Sì.
Ma l'idea di decidere quella sarà la mia ultima stagione cestistica e chiuderla in bianco nero?
Chissà, vediamo. Intanto già mi sembra strano partire con l'idea sarà l'ultima. Sì, per come l'ho sempre pensata, mi viene da dire, sarà un pensiero che faccio magari durante l'anno, che vedo che faccio fatica,
tra
che sono
tutto,
stufo,
stanco,
non ho più voglia, e quindi diciamo secondo me è una cosa per cui mi devo schiantare addosso, ecco, non una cosa per cui parto dicendo basta, questa è l'ultima.
Sì. Poi sì, è un po' come lo stesso discorso, uno comincia la propria carriera, non è detto che poi come Nowitzki farà 20 anni a Dallas, cioè non penso uno decida a tavolino, lo stesso core di Roma, Totti a un certo punto fu vicino ad andare via da Roma, poi vabbè, forse lì il legame era ancora più forte di quello che poteva avere Nowitzki con Dallas, non lo so, però
no. Poi secondo me il fatto che Michele abbia fatto e Davide Andreaus giocano ancora dovrebbe essere incitamento per lui, cioè stimolante,
cioè amici che hanno qualche anno in più che giocano ancora e giocano bene
e giocano
fisicamente ancora integro, cioè
almeno stati lì tutte le spighe del caldo.
No, sai che ho preso il premio da talismano.
Nascondi qualcosa nel tuo back pocket?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E allora vai, prenditi la scena.
Vabbè, ho preparato 10 domande non senso, ovviamente, assolutamente, legate al...
Ma le famose 10 domande che sono 11 stavolta?
Sì, sono 11.
Ah, ok.
E 10 domande che sono 11, no, abbastanza non senso, legate un po' tra pallacanestro e... Diciamo che poi gentilmente mi avevi informato sul settore
esatto,
dove lavori, e quindi posso dirlo,
certo,
ferramenta, e quindi... Così, ho provato.
Vai.
Vabbè, sono domande non senso, molto brevi, risposte, mi fido delle tue capacità di risposte lapidarie, come direbbe uno che lavora nel settore delle onoranze funebri. Allora, il problema del grip è il primo che ho affrontato.
Vai.
Se un arbitro fischia troppo poco, è meglio passargli sul fischietto un po' di Svitol o usare il WD-40?
Il WD-40 bellissimo, secondo me è un gran prodotto per l'arbitro, è perfetto.
Allora, questione di minutaggio: quando l'allenatore ti tiene in panchina per 30 minuti, ti senti più un chiodo a testa piatta, fermo e inutile, o una vite autofilettante che scalpita per entrare sul parquet?
La vite, anche se quest'anno
non
c'è stata mai l'occasione.
Anzi, forse volevi un...
A un certo punto...
Intanto, dammi tregua.
Allora, un draft di ferramenta. Se dovessi costruire il giocatore perfetto, useresti la colla americana per la difesa a uomo o preferesti montare delle cerniere a scatto sulle ginocchia per saltare più in alto?
Bella, forse la colla per la difesa uomo insuperabile.
Ok. Il tiro ignorante, quando tiri una mattonata, quelle pochissime volte ovviamente, che una mattonata che scheggia il tabellone, la tua prima reazione è chiedere scusa ai compagni o calcolare mentalmente se serve dello stucco per legno o del bicomponente per riparare il danno?
Ci vuole dello stucco sicuramente.
Blocchi ciechi, per fare un blocco granitico che non faccia passare l'avversario, consiglieresti una posa di cemento rapido o basta un buon vecchio tassello del 12 nelle scarpe?
Cemento rapido, sì.
E via.
Mercato e scambi, scambieresti mai il miglior sesto uomo per una levigatrice orbitale seminuova e un pacco di rondelle zincate?
Sì. Però il sesto uomo è molto importante, sì, non so se...
Quindi entriamo al sesto uomo.
La levigatrice orbitale, Max?
Beh, oddio, ha una sua utilità, cioè, prova a usarla in difesa e pelare gli avversari e vedi cosa succede. Allora, zona o uomo? La difesa zona è chiaramente un concetto da ferramenta disordinata, mm-hmm. Ok? Secondo te, un raddoppio di marcatura è più simile a una tenaglia che stringe o a un morsetto a nastro che soffoca l'azione?
Direi una tenaglia.
Una tenaglia. Mm. Il segreto del canestro, quando la palla è sputata fuori dal ferro, è perché il canestro è stato montato con una livella a bolla difettosa o perché l'anello avrebbe bisogno di una passata di antiruggine al fosfato di zinco per accogliere meglio il pallone?
Io dico brutta inclinazione, per cui
livella.
Sì, ma che poi li controlla mai nessuno sti canestri, no. Se sono 3,05.
Io penso di essere stato l'ultimo imbecille a controllare l'altezza e se erano in bolla.
Perché secondo me adesso stanno girando la commissione a misurare tutte le linee del campo, però l'unica cosa che non verificano è l'altezza.
Sono i canestri.
Ci fidiamo
secondo me i canestri e la distanza del tabellone dalla linea di fondo. Perché ho visto delle cose che secondo me non sono... No, vabbè. Il post partita, dopo una bruciante sconfitta, per ritrovare lo smalto, è preferibile una passata di carta vetrata grana 400 sull'umore o ti dai direttamente una mano di impregnante per esterni?
Birra.
Vedi qua, affiora anche il rugbismo.
Esatto. Lo spogliatoio ristrutturato. Oh. Si dice che il segreto di una squadra unita sia il collante tra i giocatori. Mm. In caso di spogliatoio spaccato, preferiresti tenere un discorso motivazionale o passare direttamente una mano di colla americana?
Potrebbe essere la colla anche lì.
Che poi a volte il discorso motivazionale può essere una colla anche non americana.
Sì.
O sempre se americani. Sì.
Vabbè. Purtroppo se
una bella cena, una bella pizza di squadra
è un bel collante.
Esatto.
Allora, l'ultima è una domanda che ho pensato potrebbe essere utile per la tua compagna. A Natale preferiresti ricevere una retina d'oro zecchino o una cassetta degli attrezzi con le chiavi a bussola ordinate per colore? Cioè, pensa alla demenza.
Ma ti direi la cassetta.
La cassetta, ok, grazie.
Bravo Matte che si è prestato a giocare con Max. Allora, ovviamente, intanto buona estate.
Grazie.
Di riposo, di viaggi, di relax, di qualsiasi cosa tu voglia fare. Tornai sul cemento ne farai? Anche no.
Di solito no.
Passi, bevi una birra, saluti,
sì, esatto.
E fai complimenti all'organizzatore per come è venuto l'evento.
Torno volentieri, cioè, la partita, bravi, però è stato poi piacere. Basta.
Ma se qualche ascoltatore avesse bisogno di un consiglio sui Fischer, cioè, posso dargli il tuo numero di telefono?
Sì, dai, lui che è appassionato e vuole.
Sì, è vero.
È un settore che lui ama.
Allora dopo ne parliamo.
Fate un'altra oretta tra
di
voi.
C'è un podcast sulla...
No, mi prendevo in giro chiamando MacGyver per quello che riuscivo a costruire e risolvere.
Quel gran genio del tuo amico.
Sì, esatto, con un cacciavite in mano.
Va bene, dai, e ovviamente in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva. Noi saremo curiosi di scoprire dove andrai a giocare, esatto. Però non abbiamo fretta, no?
No, assolutamente, può deciderlo con calma e tranquillità.
E grazie per essere stato di nuovo al nostro microfono.
Grazie a voi.
E buone vacanze.
Io devo salutare una persona.
Dai.
Devo salutare Andrea Libralato, che è il capitano della Jolly, che certo. Vi ascolta sempre e ci teneva ad essere menzionato. Sì.
Oh, per lui... grande Andrea. Grazie per essere un nostro fedele ascoltatore. Avremo magari occasione di incontrarti su qualche campo o altrove.
Esatto.
E intanto complimenti per i playoff e la stagione. Lui è il capitano del Jolly?
Sì, il capitano del Jolly.
Capitano del Jolly. Facciamo un applauso anche a tutto Jolly e a Libra. Ah, va bene.
Comunque, bella questa idea, cioè, che ci ascolta il capitano del Jolly. Cioè, Mi verrebbe da dire una battuta cattiva, tipo che trauma infantile ha avuto, ma grazie perché
ha fatto tutti.
No, dai, grazie mille, grazie mille.
Allora, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori continuiamo.
Assolutamente.
L'ultima volta ho detto ci sentiremo nel mese di maggio, poi abbiamo pubblicato la puntata qualche giorno. No, sempre maggio.
Maggio.
Ciao! Ciao a tutti!
Ciao, grazie!
Ciao!